File 12, pagina 79. Capitolo 12. Pierino cerca di superare le sue paure. Ero un ragazzo timido, avevo paura di uscire dal Cottolengo. Ero un ragazzo molto timido, temevo molto il confronto con l'esterno. Il mio amico Vito mi diceva sempre di uscire, di non rimanere sempre chiuso. Allora ho cominciato a partecipare alle gite. Per esempio, uscivo dal Cottolengo di Torino per andare al Cottolengo di Cavour. Mi si era impresso molto bene in testa il discorso che mi facevano sulla necessità di essere protetti da una realtà che per noi è dura e spesso crudele. Poi ci rassicuravano, dicendo che noi eravamo in un ambiente sicuro, il migliore che potessimo trovare. E io stavo lì, senza pormi domande. E quando uscivamo in gita, se eravamo in macchina, speravo quasi di non arrivare a destinazione, perché avevo paura di scendere, e se ero in pullman, me ne rimanevo seduto al mio posto, a guardare il mondo dal finestrino. Ho cominciato a rompere il ghiaccio con Claudio, un volontario che mi ha molto sollecitato. «Devi uscire», mi diceva, e io gli rispondevo: «No, la gente mi guarda, io mi vergogno». Lui mi incoraggiava e insisteva: «Non preoccuparti, se qualcuno dice qualcosa, ci sono io». Un giorno ho ceduto alle sue insistenze e sono uscito. Il primo posto dove mi ha portato è stato Porta Palazzo. Sono stato preso dal panico. «No, ti prego, lì no», insistevo spaventato. «A Porta Palazzo la gente non solo ti guarda, ma fa commenti. Non fa neanche finta di non vederti». Ma lui niente, spingeva determinato la carrozzina. Io allora avevo abbassato gli occhi per terra. Ero tutto rosso dalla vergogna e sentivo un gran calore. Le uniche cose che vedevo erano piedi e pietre. Lui mi incoraggiava: «Guarda in alto, guarda le bancarelle, la gente. Fatti coraggio. Non ti succederà niente». Ma io non aspettavo altro che l'ora di ritornare. Tornati al Cottolengo, Claudio mi ha poi detto: «Ho scelto apposta Porta Palazzo per rompere il ghiaccio. Se ce l'hai fatta lì, potrai farcela ovunque». Io ero scioccato, impaurito. Ero determinato a non uscire più. Ma Claudio non ha desistito. E io ho continuato a cedere. Continuavo però a tenere gli occhi bassi e mi facevo una gran cultura di piedi, scarpe e sassi. Solo dopo un po' di volte ho cominciato a guardarmi in giro. Se però qualcuno mi rivolgeva la parola, abbassavo nuovamente la testa e mi bloccavo. Una volta Claudio mi ha portato a casa sua. Anche lì non ho fatto altro che tenere la testa bassa. C'erano i suoi genitori e sua sorella. Mi hanno offerto da mangiare, ma io non volevo. Dicevo di non essere capace. Poi mi hanno aiutato, mi sono sentito più a mio agio e sono andato spesso da lui. Mi ha aiutato molto Vito. Ma è stato molto Vito ad aiutarmi a superare questa mia forte forma di timidezza. Lui è un napoletano e ha un carattere diverso dal mio. Usciva, andava a Porta Palazzo, chiacchierava con tutti. Ma alla fine io sono riuscito ad andarmene, lui invece è rimasto al Cottolengo. Mi aveva confidato che un amico gli aveva promesso di portarlo fuori e lui aveva vissuto a lungo in quella illusione. Gli aveva promesso che avrebbe presto condotto una vita normale e lui era molto contento. Poi, un giorno, gli ha detto che non era più possibile, perché sarebbero state troppe le difficoltà per trovare un lavoro, dato il suo handicap. Per lui è stata una delusione troppo forte. Improvvisamente la speranza di una vita diversa si è spenta. Si è immalinconito e si è sfogato dipingendo. È molto bravo. Appende i suoi quadri nella sua stanza. A volte fa anche delle mostre e riesce anche a vendere. Fa dei quadri molto belli, ma molto bui, chiusi, dai colori molto scuri. Prima era molto più luminoso. Ricordo un suo vecchio quadro che rappresentava un paesaggio pieno di luce e di sole. Nell'ultimo suo dipinto, che ho visto, c'era una persona in mezzo a una stanza tutta chiusa, con colori scuri, il pavimento a scacchiera bianco e nero. Io gli ho chiesto come mai usava quelle tinte cupe e lui mi ha risposto che gli facevano pensare alla morte, che si sentiva ormai vecchio, ha solo 44 anni. L'ho invitato tante volte a venirmi a trovare, ma non viene. Un altro ragazzo era deciso a uscire, ma ha avuto un incidente con la carrozzina a motore ed è morto. Aveva appena saputo di un alloggio e non vedeva l'ora di andarsene. Era un appassionato di elettronica, sapeva tutto su radio e televisori, costruiva delle radio da solo. Aveva tre sorelle che non andavano mai a trovarlo. Quando è morto, sono andate lì e hanno preso tutte quelle poche cose che aveva, un po' di soldi, degli orologi e le radio. Hanno preso anche uno stereo che lui aveva comprato con un suo amico, che ha provato a protestare perché ne aveva pagato la metà. Ma questo succedeva a tanti che sono morti al Cottolengo. Nessuno viene mai a trovarli. Quando muoiono, si fanno vivi per prendere le poche cose che hanno. Un altro mio amico, un poliomielitico non grave, invece, ce l'ha fatta. È uscito e si è anche sposato. Io e lui eravamo molto amici e facevamo dei progetti insieme per il futuro. Lui sarebbe uscito e poi mi avrebbe portato a casa sua. È da tanto che non lo vedo. È rimasto al Cottolengo una decina di anni perché sua madre era morta, suo padre si era risposato e la sua seconda moglie non lo voleva con loro. Il padre ha dovuto scegliere e non ha scelto lui. Aveva sempre molta nostalgia della madre. Ne parlava sempre. Roberto mi ha ridato la fiducia in me stesso. La mia amicizia con Roberto è cominciata proprio nel periodo del suo isolamento. Lui andava in cortile per vedere, come facevamo tutti, le ragazze volontarie. Aspettavamo tutti l'estate per questo. I volontari lo vedevano da solo e spesso gli andavano a parlare. Lo incontravamo anche quando scendeva giù per assistere a qualche film e ci parlava durante l'intervallo. Ci raccontava delle lotte che faceva nell'associazione con cui collaborava. Noi lo ascoltavamo, ma non credevamo molto in quel che diceva. Ci aveva parlato della possibilità di usufruire del servizio taxi per poter uscire in modo autonomo. Per noi era una cosa assurda, impossibile da ottenere. Eravamo chiusi dentro al Cottolengo perché per noi non c'erano alternative. Il mondo fuori apparteneva agli altri, ai cosiddetti normali. Il nostro mondo erano quelle quattro mura, l'unico spazio dentro cui potevamo vivere, agire, avere rapporti. Fuori il mondo era degli altri. A che cosa serviva lottare? Lotta chi si sente di avere dei diritti. Noi non ne avevamo. Quel che ci era stato dato ci doveva bastare. Il mondo esterno ci aveva sempre rifiutato. Non era riservato a noi nessun posto, altrimenti, come c'erano i servizi per gli altri, avrebbero dovuto esserci anche per noi. Per noi, invece, non era stato previsto nulla. L'assenza di cose adatte a noi era il segno tangibile che non ci volevano, che noi dovevamo stare dentro. Questa era l'unica nostra salvezza. Sentivamo di non contare nulla, ci sentivamo nulla, e questo ci impediva di vedere per noi un modo alternativo di vivere. Un'importante vittoria, il servizio taxi. Poi, invece, il servizio taxi è stato istituito. Ed è stato per noi una risorsa immensa. Si è come aperto un mondo di cui non conoscevamo niente. Ha permesso a tanti di aprire nuovi orizzonti, a ha creato un ponte tra il fuori e il dentro che prima non poteva esistere. Alcuni, grazie a questo servizio, hanno potuto concepire e realizzare una vita autonoma fuori dal Cottolengo. Altri, come noi, hanno potuto andare a scuola. Alcuni hanno frequentato un'associazione di paraplegici che giocano a pallacanestro. Molti hanno comunque potuto uscire, conoscere altre persone, avere rapporti normali con gli altri. Però per ottenere tutto questo ci sono volute delle persone che vivevano fuori, che hanno lottato anche per noi, per ottenere cose che noi non potevamo neanche sognare. Io, fino a quel momento, non sapevo neanche che cosa volesse dire avere dei diritti. Sentivo anch'io, dentro di me, dei momenti di ribellione, ma non trovavo le strade giuste per incanalarli. Ecco perché, per un certo periodo, verso i 16 anni, ero diventato fascista. Ce l'avevo con tutti, con i meridionali, con i negri. Era un modo per sfogare la rabbia che avevo dentro. A essere sincero, ricordo anzi quanto mi fosse piaciuta una lieva infermiera somala, altro che sporca negra. Tutti eravamo innamorati di lei, perché era molto bella, perché era gentile. Odiavo i comunisti perché era quel che mi avevano insegnato a fare fin da piccolo. Sono cose che ti rimangono dentro, senza sapere il perché. Nel periodo delle elezioni, al Cottolengo, si sentiva sempre parlare dei partiti. Le suore speravano che vincesse la Democrazia Cristiana e che i comunisti fossero sconfitti. Sui comunisti ci raccontavano cose brutte e noi avevamo paura che venissero al potere. Di notte, soprattutto in quei periodi, sognavo che i comunisti erano saliti al potere, entravano nell'istituto, prendevano suore e preti, poi venivano nelle nostre stanze per portarci via. Avevo paura, terrore, il cuore mi batteva forte e mi risvegliavo tutto sudato. Ma nello stesso tempo mi faceva rabbrividire vedere alla televisione quel che i nazisti avevano fatto agli ebrei. La mia testa era confusa. Quando Roberto mi ha chiesto di tornare a scuola con lui, ho accettato, anche se avevo una gran paura. Ho ripensato all'esperienza di Pinerolo e temevo di fallire di nuovo. Ero scoraggiato, ma Roberto mi ha ridato la fiducia. Avevo deciso di provare, ma ero sicuro che non sarei riuscito. Del resto, quando l'ho detto ai miei superiori, questi mi hanno subito fatto presente il mio primo fallimento. Ma io ho deciso autonomamente e mi sono buttato in questa esperienza che avrebbe segnato l'inizio di una nuova vita. Pagina 83.